Ciao a tutti e bentornati per il quinto appuntamento dei podcast di Cinema Sada. Io sono Ugo Sandulli e sono qui con Jacopo Adami, il direttore artistico della rassegna dedicata al cinema. Allora, oggi parleremo di due film che hanno fatto parte della rassegna Un'isola al Fulmicotone. Come mai questo titolo, Jacopo, e di che cosa tratta la rassegna?
Beh, innanzitutto la rassegna tratta del tema della bomba atomica, quindi questo titolo viene da una considerazione di Gunther Anders, secondo il quale la Terra, dopo l'invenzione della bomba atomica, sarebbe diventata appunto un'isola al Fulmicotone. La bomba atomica di fatto ci pone sul piano della realtà concreta di fronte all'ipotesi metafisica del nulla, e non è un caso appunto che io abbia citato Gunther Anders, perché nei suoi saggi divisi in due volumi L'uomo è antiquato, tema che tratta Anders è proprio il rapporto tra l'uomo e la macchina, e la bomba atomica è frutto fondamentalmente di questo enorme sviluppo tecnologico che ha avuto l'essere umano nel corso in particolare degli ultimi due secoli, e a cui però non è corrisposto, diciamo, un progresso etico. E questo dislivello, questo falsamento, diciamo, tra lo sviluppo tecnologico e il progresso etico è potenzialmente carico di gravissime conseguenze.
Come anticipato prima, oggi ci racconterai di due film, entrambe usciti nel 1964, uno di Stanley Kubrick, Il dottor Stranamore, ovvero Come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare la bomba, e l'altro di Sidney Lumet, A prova di errore.
Sì, ho deciso di parlare di questi due film perché in realtà c'è un rapporto molto stretto tra loro, oltre al fatto appunto che sono usciti entrambi nel 1964 a distanza di pochi mesi. Il tema trattato è lo stesso, ma anche la storia, la trama proprio è molto simile. Tuttavia l'accento tematico è diverso, perché nel film di Kubrick, per quanto venga affrontato il tema del rapporto tra uomo e macchina, il dislivello prometeico, per citare sempre Anders, tra l'uomo e la macchina, dicevo, nel film di Kubrick è ancora molto importante il fattore umano, mentre invece nel lavoro di Sidney Lumet, A prova di errore, l'accento tematico riguarda proprio questo rapporto tra uomo e macchina. Inoltre anche il tono è diverso. Il film di Kubrick è un film che può essere ascrivibile al genere della commedia nera, è un film satirico, non per niente viene considerato uno dei migliori film satirici di sempre, mentre invece il film di Sidney Lumet è un film drammatico, ha un tono drammatico. La storia è molto simile, nel senso che in entrambi i casi dei bombardieri statunitensi partono all'attacco dell'Unione Sovietica con il loro carico di megatoni. La differenza sostanziale è che nel film di Kubrick tutto parte dalla follia di un generale dell'esercito, il generale Jack D. Ripper, ed è chiaro qui il riferimento a Jack lo Squartatore, in inglese Jack the Ripper. Dicevo, la follia di questo generale, che ossessionato dal complotto comunista manda all'attacco questi bombardieri di sua spontanea volontà, senza che a ciò corrisponda effettivamente un ordine dato dal presidente degli Stati Uniti, come dovrebbe essere, diciamo, in una situazione standard di guerra. Mentre invece nel film di Sidney Lumet i bombardieri partono all'attacco dell'Unione Sovietica a causa di un guasto tecnico nel sistema di controllo elettronico della base di Omaha. Quindi è chiaro che appunto l'accento in questo caso invece è posto appunto sul rapporto tra l'uomo e la macchina. La macchina, diciamo, come una sorta di mostro di Frankenstein che sfugge al controllo del suo stesso creatore e si ribella.
Hai parlato del tema principale, ma all'interno del film di Kubrick ci sono altre, diciamo, tematiche secondarie che vengono affrontate, soprattutto attraverso due personaggi principali. Uno è Dottor Stranamore, interpretato da Peter Sellers, e l'altro è Jack the Ripper, interpretato da Sterling Hayden.
Sì, come dici tu, ci sono due sottotemi. In particolare il personaggio del Dottor Stranamore si riferisce al tema del dislivello prometeico tra uomo e macchina, a cui abbiamo già accennato. Non per niente è rappresentato con una mano coperta da un guanto nero, come lo scienziato pazzo di Metropolis di Fritz Lang, ma non solo, questa mano sembra essere dotata di vita propria, e a un certo punto la vediamo oltre, diciamo, a esibirsi in una serie di saluti nazisti verso la fine del film, perché è chiaro che il personaggio del dottor Stranamore è un ex nazista integrato all'establishment statunitense in virtù delle sue competenze tecniche, scientifiche. Dicevo che oltre a vedere questa mano esibirsi in una serie di saluti nazisti, a un certo punto vediamo anche aggredire quasi lo stesso personaggio del dottor Stranamore. A un certo punto sembra quasi strozzarlo, e quindi il personaggio del dottor Stranamore è anche emblematico di tutto quel substrato, diciamo così, di energie oscure che in qualche maniera ci portiamo dentro tutti noi esseri umani. Per citare Gaber, i mostri che abbiamo dentro. E non per niente alla fine del film lo vediamo alzarsi dalla sua sedia a rotelle in una sorta di miracolo nero, che vuole rappresentare proprio la riemersione di queste energie oscure in stretta relazione simbolica con il nazismo. Ma il nazismo non è solo l'unico sistema politico verso cui si scaglia la satira di Kubrick. Critica tutti i principali sistemi politici che hanno caratterizzato il Novecento. Quindi, oltre al nazismo rappresentato dal personaggio del dottor Stranamore, anche il capitalismo di Stato dell'Unione Sovietica e quello di mercato statunitense. Per quanto riguarda invece il generale Jack D. Ripper, come dicevo prima, in lui viene espressa l'importanza che c'è ancora nel film di Kubrick del fattore umano, nel senso che sappiamo che il generale Jack D. Ripper è ossessionato dal complotto anticomunista, ma in una serie di dialoghi con il suo coadiutore Mandrake della RAF scopriamo che questa sua follia esplode, diciamo così, nel momento in cui scopre la sua impotenza sessuale. E diciamo che quindi nel film di Kubrick c'è una grande attenzione anche al machismo fallocentrico che caratterizza i sistemi di potere e gli apparati militari non solo statunitensi ma anche dell'Unione Sovietica.
C'è, come abbiamo visto, un tema principale che caratterizza entrambe le pellicole. Ma quali sono invece i sottotemi trattati da Lumet in A prova di errore?
Sì, diciamo che uno di questi sottotemi potrebbe essere la freudiana pulsione di morte, che emerge in particolare nel personaggio di un consulente del Pentagono che a un certo punto, quasi all'inizio del film in realtà, ha un dialogo con una donna che incontra in un salotto alto borghese, e la quale si dimostra estremamente affascinata dai suoi discorsi e dalle sue ipotesi su quelle che sarebbero le vittime di un possibile conflitto nucleare. A un certo punto la donna dice: sappiamo tutti che moriremo, ma voi ne fate un gioco meraviglioso a cui partecipa tutta l'umanità. Il secondo sottotema invece è collegato comunque al tema principale di questo dislivello prometeico tra uomo e macchina, ed è il tema della responsabilità. Nel senso che durante una conversazione telefonica tra il presidente degli Stati Uniti e il premier sovietico si fa riferimento al fatto che, essendo tutto nato da un errore tecnico, da un guasto tecnico, nessuno può essere considerato responsabile. E invece no, perché come dice il presidente degli Stati Uniti al premier sovietico, la colpa è vostra come nostra, che ci siamo affidati alle macchine. Io so soltanto che siamo noi responsabili, come lo siamo di tutto quello che ci succede. Proprio da questa battuta si evince il tema della responsabilità associato alla macchina, tema che aveva affrontato del resto anche Zygmunt Bauman in Modernità e Olocausto, dove viene considerato l'Olocausto non come una regressione barbarica rispetto all'enorme sviluppo tecnologico che ha avuto l'umanità, ma proprio come un effetto di questo sviluppo tecnologico che però non è stato, diciamo, accompagnato da un corrispettivo sviluppo etico e morale.
Nel dialogo di cui parli, a un certo punto il presidente degli Stati Uniti dice è stato un assaggio del futuro. Ma forse la battuta più interessante è la risposta del premier sovietico, perché, come dire, lascia nell'aria un dubbio e una domanda probabilmente alla quale anche oggi non riusciamo a dare una risposta.
Sì, nel senso che a un certo punto il presidente degli Stati Uniti si chiede se questa esperienza sia servita a qualcosa oppure se andranno avanti poi per la stessa strada. Il premier sovietico risponde: io credo che se siamo uomini dobbiamo dire questo non succederà più. Ma lei lo crede possibile con la barriera che ci divide?
Anche questa chiacchierata è finita, vi ringraziamo per l'ascolto, e grazie Jacopo.
Grazie a te Ugo.
E speriamo che vi sia piaciuta e vi aspettiamo il prossimo mese per il sesto episodio dei podcast di Cinema Sada.